Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
Ed eccoci ben ritrovati, cari radioascoltatori, ma anche tutti gli amici che ci seguono tramite la pagina Facebook dell'Appennino Camerte e soprattutto chi ci segue anche in streaming. Ben ritrovati e un buongiorno alla dottoressa Annalisa Silenzi.
Buongiorno.
Partiamo subito con la prima domanda, perché Federica ci chiede: con il cambio di stagione cosa consiglia per l'alimentazione, e cioè cosa è meglio mangiare in questo periodo?
Diciamo che non ci sono particolari indicazioni per il cambio di stagione, cioè l'alimentazione in questo periodo deve essere un po' quella che seguiamo tutto l'anno, con attenzione magari a scegliere alimenti stagionali, quindi frutta e verdura di stagione. Ripeto, evidenze scientifiche che sottolineano che durante il cambio di stagione vadano preferiti alcuni alimenti rispetto ad altri, non ce ne sono. Possiamo seguire il buon senso e quindi preferire quegli alimenti che la natura ci porta in tavola adesso, che sono sicuramente più saporiti. Visto che andiamo però verso una stagione calda, quello che va ricordato e che mi sento di consigliare è di non dimenticare l'acqua e quindi di introdurre quelle buone quantità d'acqua che ogni volta ci ricordiamo e sottolineiamo, perché quello è davvero importante, visto che il cambio di stagione lo stiamo facendo verso una stagione che di liquidi possiamo perdere abbastanza e che quindi dobbiamo reintrodurre.
Sto mangiando in questi giorni una quantità di industriali di ciliegie dall'albero, dottoressa, così facciamo crepare d'invidia, sto scherzando, i nostri radioascoltatori. Quelle fanno bene, vero? Perché colte dall'albero, giusto?
Assolutamente sì.
Frutta a volontà in questo periodo.
A volontà, esatto.
Bene, abbiamo accontentato Federica di Serra Petrona, andiamo avanti con la seconda domanda. Il latte fresco, mi sembra di essere Mike Buongiorno con la seconda domanda. Allora, il latte fresco è più grasso del parzialmente scremato? Meglio evitarlo o ci sono più nutrienti?
Diciamo che non sempre, nel senso che il latte fresco sta ad indicare quello che è il trattamento termico che subisce il latte, cioè il latte appena un trattamento che è di pastorizzazione o di sterilizzazione, e quindi questo ci va a classificare il latte in latte fresco in base al trattamento che ha subito, e che quindi ha una conservazione più breve. Il latte fresco è quello che troviamo nel frigo del supermercato, oppure un trattamento che gli permette una conservazione molto più lunga, che quindi può essere il latte a lunga conservazione o il latte sterilizzato, eccetera. Questo però è indipendente dalla quantità di grassi che ci sono dentro. Quello che va invece a modificare la quantità di grassi nel latte è la scrematura, che quindi ci va a classificare il latte in latte intero, che è quello un pochino più grasso, che mantiene tutti i nutrienti del latte, latte parzialmente scremato, latte scremato, che è quello che ha un tenore di grassi molto, molto minore, diciamo che è un latte più magro. Quindi questa è la prima differenza, cioè il latte fresco può essere quindi latte fresco intero o latte fresco scremato, non per forza è un latte più grasso. Per quanto invece riguarda la quantità di grassi nel latte, in realtà dipende un po' dalla propria condizione personale, nel senso che non per forza un latte intero è sconsigliato per la dieta, anzi, magari nell'alimentazione c'è più bisogno di introdurre tutti i nutrienti. Faccio magari riferimento, che ne so, ai bambini che in fase di crescita hanno bisogno dei nutrienti del latte, quindi prendere un latte magro, un latte scremato non è sempre la soluzione migliore. Chi invece magari deve tenere i grassi della dieta sotto controllo, magari per colesterolo alto ad esempio, forse il latte magro è un latte un po' più consigliato e quindi in questo caso può essere una scelta migliore. Però facciamo bene la differenza tra latte fresco e latte intero o scremato, cioè non sono la stessa cosa. Il latte fresco è la dicitura fresco va solo a indicare quello che è il trattamento termico, che va a risanare un po' il latte e privarlo dei batteri che ci potrebbero essere dentro.
Mi raccomando, ascoltate i consigli della dottoressa, perché sono particolari molto interessanti. Dunque abbiamo accontentato anche Maurizia di Matelica, che salutiamo naturalmente. La terza domanda eccola qua. Luigina di Sarnano: cocomero e melone sono da evitare per chi è diabetico? Ah, bella domanda questa.
No, non sono da evitare. Diciamo che prima si faceva molta più attenzione alla frutta zuccherina, non zuccherina, c'era questa differenza e si diciamo consigliava a chi magari aveva problemi con la glicemia alta di preferire frutta fritta meno zuccherina. In realtà quello che si è visto è che ciò che conta è la quantità totale, quindi anche per chi soffre di diabete in realtà è molto più importante stare all'interno della quantità consigliata di frutta, che è di circa 400-450 grammi, quei 2-3 frutti al giorno, piuttosto che andare a valutare la qualità della frutta stessa. Quindi ora che melone, cocomero arrivano nelle nostre tavole, no, va benissimo mangiarli, magari facciamo più attenzione invece agli zuccheri extra che aggiungiamo nell'alimentazione, non quelli naturali della frutta, ma piuttosto magari le mandorle zuccherate, lo zucchero aggiunto, dolci, quelli vanno ad incidere molto di più e invece i benefici che la frutta ci dà sono molto maggiori rispetto agli effetti negativi di qualche zucchero contenuto in più. Ecco.
Ecco perché mangio quantità industriali di ciliegie dall'albero, ha capito carissima Luigina? Allora, bene, sempre sul consiglio della dottoressa però, perché io non sono sempre alle regole. Andiamo avanti con la quarta domanda. Le confetture marmellate, per esempio, 100% frutta, sono senza zucchero?
No, semplicemente sono senza lo zucchero da tavola, quindi senza il saccarosio, che sia zucchero bianco, grezzo, di canna, ma contengono altre tipologie di zuccheri che magari provengono non dalla barbabietola o dalla canna da zucchero, ma magari dalla frutta stessa, e quindi ci sono sciroppi di frutta, estratti, concentrati, però di fatto dentro ci sono comunque degli zuccheri a cui bisogna porre attenzione. Diciamo che è un po' un inganno del marketing quando leggiamo senza zucchero, 100% frutta, solo zuccheri della frutta. È vero che provengono da magari concentrati di frutta, però questo non significa che la marmellata in sé sia priva di zuccheri. Un'altra cosa su cui magari possiamo riflettere è che quando leggiamo marmellata o confettura senza zuccheri, non sappiamo bene qual è la percentuale di frutta che c'è dentro, mentre nella classica marmellata o confettura possiamo andare a vedere qual è la percentuale di frutta e qual è la percentuale di zuccheri, e in quel caso ci possiamo aggirare intorno a una percentuale di frutta del 70% più o meno. In quel caso riusciamo quindi a capire qual è la quantità di frutta reale utilizzata. Nelle marmellate invece prive di zucchero, solo con zuccheri della frutta, non sempre questo ci riesce facile, quindi non sempre è una scelta salutare. Però come dicevamo per i biscotti che la settimana scorsa ne abbiamo parlato, senza zucchero non vuol dire senza zuccheri, ma semplicemente senza zucchero da tavola, quindi senza lo zucchero bianco che siamo abituati a vedere e a conoscere.
Quindi abbiamo capito molto bene, dottoressa, questa è la domanda, era di Patrizia, quindi i nostri ascoltatori hanno capito bene che bisogna fare molta attenzione al tipo di zuccheri che indubbiamente ogni giorno ci troviamo di fronte nei vari alimenti che mangiamo, giusto?
Esatto, perché spesso prendono dei nomi strani che quindi ci sembra che non siano zuccheri, però in realtà anche quelli sono zuccheri, e quando leggiamo estratto, concentrato, nettare, sciroppi, non è lo zucchero bianco che vediamo in tavola, però sono comunque zuccheri che quindi ci devono far saltare un po' il campanello d'allarme che stiamo mangiando degli zuccheri che vanno comunque limitati nella nostra giornata.
E perché la vita sia più dolce, ascoltate tutti i giorni speciale Medicina e Falsi Miti, fra l'altro anche nella versione serale, e io ringrazio coloro che anche ieri sera intorno alle 20 ci hanno mandato un messaggio che stavano ascoltando la trasmissione. Ci fa piacere che ci ascoltate anche nella parte serale, nella parte conclusiva della giornata. Ricordo il podcast, naturalmente grazie a Silvia Salustri che oltre a curare la diretta Facebook naturalmente controlla se tutte le trasmissioni sono lì, anche le puntate dei giorni scorsi, e poi naturalmente con la dottoressa Silenzi ci ritroveremo domani, stessa ora, stesso canale, stessa radio. A domani.
A domani, buona giornata.
Speciale Medicina e Falsi Miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.